Con modalità per me completamente nuove, certamente inaspettate. Inizio a parlarvi di quelli che sono i temi che ci terranno occupati durante le lezioni online e poi le lezioni a viva voce. Ebbene, parleremo di etnolinguistica, parleremo di sociolinguistica, parleremo di glottologia. Chiariamo innanzitutto che cosa vuole dire quest'ultima parola. Ebbene, nella tradizione italiana, glottologia indica semplicemente lo studio storico e comparato delle lingue, di una lingua in particolare o di gruppi di lingue imparentate. Iniziamo dunque da quella che è l'etnolinguistica. Già il prefisso etno vi fa capire che si tratta di qualche cosa che ha a che fare con lingue, per così dire, lontane nello spazio, da quella che è la nostra abitudine, lontane da quella che è la nostra collocazione geografica. Parliamo cioè di lingue di società tradizionali, le quali ovviamente hanno una caratteristica che per noi è pressoché inusitata, ossia l'assenza di scrittura. Vedremo che questo elemento è di notevole importanza, ma perché occuparsi appunto di lingue di mera tradizione orale, di lingue lontane nello spazio e proprie di parlanti che hanno delle culture radicalmente diverse dalla nostra? Perché? Ebbene, perché innanzitutto perché esistono ed è compito degli studiosi, per così dire, analizzare, studiare, cercare di conoscere tutto quello che è proprio dell'essere umano. Ma vedete, non è soltanto questo il motivo, ce n'è un altro più importante. In altre parole, se noi restiamo sempre all'interno delle nostre scarpe, ancorati alle nostre abitudini, è inevitabile che noi si abbia una visione e della nostra lingua e dei nostri comportamenti culturali estremamente parziale. In altre parole, una visione etnocentrica, come se noi fossimo la normalità. E attorno a noi ci fosse semplicemente un mondo fatto di esseri bizzarri, strani, o comunque sia non completamente normali perché non assimilabili a quella che è la nostra realtà. Dicevo, società tradizionali. Che cosa vuol dire cosa intendo dire con questa espressione, società tradizionali? Beh, io mi permetto di far presente che, avendo fatto 35 anni circa di Africa, in savana, nell'Africa occidentale, vorrei riassumere, per così dire, l'esperienza da me vissuta e quello che credo, spero di aver imparato, in questo modo. Provate a pensare. Esattamente come i momenti che ci affannano adesso, che voi viviate in un mondo nel quale l'informazione passa esclusivamente attraverso la voce, ossia attraverso persone che comunicano con te, persone con le quali hai dei rapporti, ma tu vivi, per così dire, in un mondo che in qualche modo ha dei confini, in qualche modo è un mondo, per così dire, non certo chiuso, ma profondamente determinato, in altre parole condizionato da quella che è, da una parte, la struttura sociale del gruppo nel quale si vive, dall'altra, condizionato, per esempio, dalla difficoltà degli spostamenti, o dalla non necessità semplicemente di uscire da quello che è il proprio ambiente abituale. Quindi abbiamo a che fare con un problema di informazione. Certo. In definitiva, se ci pensate, è esattamente la socialità umana che ha come veicolo principale, come strumento principale, la lingua, l'informazione. In altre parole, l'informazione è, per così dire, il carburante di quello che è il nostro comportarci culturalmente e di quello che è l'insieme delle aspettative che noi abbiamo sul mondo e che abbiamo sui comportamenti nostri ed altrui. Ebbene. Provate ancora una volta ad immaginare, provate a pensare di vivere in un villaggio della savana. Beh, a questo punto, da una parte, vi potreste trovare addirittura a vostro agio. Perché? Ma perché vivreste, per così dire, all'interno di reti sociali di comunicazione alle quali siete profondamente abituati. Ma dall'altra avreste, per così dire, costantemente, in parte curiosità, ma in parte anche apprensione nei confronti di ciò che è più in là di quello che è il vostro orizzonte comune. L'informazione, dunque. Ma andate ancora un passo più avanti. La scrittura. Su questo tema si è detto, si è scritto moltissimo. Noi, nelle nostre culture, siamo ormai da tempo abituati all'uso della scrittura, alla trasmissione del sapere tramite lo scritto. Ebbene, certo, io so quello che so, ma quello che non so, posso raggiungerlo tramite libri, tramite cioè informazioni che rimangono, per così dire, fissate sulla carta. Vabbè, oggi anche su strumenti di natura diversa, ma diciamo carta per intenderci. Il che vuol dire che il sapere al quale io posso attingere è un sapere davvero sterminato, davvero enorme. E dunque non ha importanza se la mia memoria è quella che è, non ha importanza se io posso ricordare solo una parte o addirittura se sono interessato semplicemente a una piccola, piccolissima parte delle cose che stanno intorno a me. In realtà, attorno a me c'è la possibilità, o meglio, io ho la possibilità di attingere ad un sapere sconfinato. Ma non è così in una società tradizionale. In una società tradizionale la scrittura, beh, non c'è. Oppure è propria di piccoli gruppi. Piccoli gruppi che rappresentano, per così dire, nel mondo attuale, il potere, lo Stato, l'amministrazione. I miei amici della savana, quando volevano indicare una persona, come devo dire, importante, una persona che si riteneva meritevole di rispetto per il suo sapere, si diceva au confluoi, egli conosce i libri, egli conosce la carta. Ma appunto, quello della carta, quello del libro, quello della scrittura è un mondo altro, un mondo che, per così dire, dal quale la maggior parte delle persone è esclusa. Volevo farvi Una piccola precisazione. Voi mi avete sentito parlare di comportamenti culturali. Perché uso questa espressione e non l'espressione più semplice, ossia cultura? Vedete, per una ragione soprattutto. Perché cultura, come religione, per esempio, è una parola che sembrerebbe indicare un oggetto concreto, qualche cosa, cioè che io posso trovare per la strada, qualche cosa che ha dei confini, che è delimitata, che è discreta, che ha una struttura. Ma è così? È davvero così? Davvero io posso vedere, controllare la religione di qualcuno o la cultura di qualcuno? Ebbene no, non è possibile. Quello che io posso davvero fare è osservare comportamenti religiosi, comportamenti culturali. Ecco perché io preferisco parlare di comportamenti culturali e non di culture. Voglio farvi immediatamente un esempio molto 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 facile e concreto di comportamenti culturali legati anche alla lingua e che in qualche modo ci insegnano parecchie cose. Ovviamente quando io ero sul campo, ossia quando ero al villaggio, parlavo con le persone del posto, parlavo con gli anziani, parlavo con i giovani e naturalmente parlavo nella loro lingua locale. Ebbene, una volta, mentre stavo parlando con i miei amici, avevo intenzione di usare l'espressione per caso. Metti una frase del tipo: sono andato al mercato e per caso ho trovato Giorgio. E mi sono reso conto, con imbarazzo, che non sapevo dire nella loro lingua l'espressione per caso. E allora ho interrotto di parlare la lingua locale e ho detto in francese, che è la lingua amministrativa del paese nel quale vivevo, cioè la Costa d'Avorio, l'ho detto in francese e ho detto: amici, perdonatemi, ma io non so dire nella vostra lingua, la lingua baoulé, non so dire per caso. E com'è che potrei dire? A questo punto i miei amici cominciarono una discussione vivacissima tra di loro. Uno aveva un'ipotesi, l'altro ne aveva un'altra. In altre parole, non sapevano neppure loro dire per caso. Voi direte perché conoscevano male il francese? No, figuratevi. È dagli anni 60, in definitiva, che in Costa d'Avorio, quasi in ogni villaggio di una certa importanza, ossia un villaggio che abbia più di 300 famiglie circa, no, 300 famiglie, 300 persone circa, ci sono delle scuole primarie. E la legislazione del paese è tale per cui il sistema scolastico è nettamente modellato sul sistema francese, la lingua di insegnamento è francese, e addirittura nella scuola i bambini vengono redarguiti e puniti se tra di loro o con il maestro osassero parlare la lingua locale. Quindi no, non è possibile. E si sapevano benissimo che cosa vuol dire per caso, ma non potevano, non sapevano tradurlo nella loro lingua. Alla fine, dopo oltre mezz'ora di discussione, Essi si accordarono che l'unica traduzione possibile era
beh.
Ebbene,
Beh.
letteralmente vuol dire nudo. In altre parole, io posso, quando faccio la doccia,
yakimi un beh.
Ossia, lascio il mio corpo nudo. Ma
beh,
può essere utilizzato anche per dire una cosa da nulla, una cosa che così, che non vale niente, per nulla. In altre parole,
beh,
quando è usato avverbialmente, vuol dire per niente. Quindi la frase che vi ho fatto prima sarebbe suonata in Baulé: sono andato al mercato e ho incontrato Giorgio per niente. Perché tutto questo? Per una ragione molto semplice. Evidentemente perché, vedete, la differenza tra il nostro modo di pensare e di esprimerci e il loro modo è dettato da quella che è la logica della causalità. In altre parole, noi abbiamo una visione della causalità che possiamo considerare abbastanza pervasiva. Lascio cadere questa matita, la matita cade inevitabilmente a terra, non è che rimane a fluttuare a mezz'aria. Io parlo con Giorgio e questo ha delle conseguenze. Quindi gli eventi della vita hanno una causa. Per noi sempre ci possono essere eventi completamente casuali. Beh, so benissimo che la pioggia dipende dall'umidità, dalla condensazione, dalle nuvole, eccetera. Sì, vabbè, però per caso oggi sono uscito senza ombrello e mi sono beccato la pioggia. Per caso. Cioè, noi consideriamo che la casualità fa parte, è parte importante del nostro vivere quotidiano. Ma i Baulé hanno un'altra visione della casualità, della causalità, ossia dietro un'azione, dietro un accadimento, c'è sempre una causa precisa, sempre, o diciamo meglio, dovrebbe esserci una causa precisa. Dunque, torniamo alla frase di prima. Sono andato al mercato e per caso ho incontrato Giorgio. Beh, essi potrebbero dire, dici per caso? Ma perché per caso? Vediamo che cosa è successo dopo il tuo incontro con Giorgio. Che conseguenze ha avuto l'incontro che hai avuto con Giorgio? Ebbene, forse tu non ti aspettavi di trovare Giorgio, d'accordo? Ma se quell'incontro ha avuto delle conseguenze, ebbene, amico mio, c'era una causalità. Vi sembra un ragionamento troppo elaborato o addirittura troppo ingenuo e stupido? No, è semplicemente un ragionamento diverso da quello al quale noi siamo abituati. Ed ecco allora subito una controprova. Vedete, in questa società si ritiene che la cosa normale, naturale, per un essere vivente è vivere. Dunque, se qualcuno muore, amico mio, c'è qualcosa che non va. Vuol dire che è stato ucciso. In altre parole, c'è una causa, spesso ritenuta di origine personale, umana o sovrumana, che ha posto fine alla vita di quell'individuo. Ecco quindi la ragione per la quale, quando al villaggio muore una persona, era comune quello che veniva definito l'interrogatorio del cadavere. Che cosa si faceva? Ebbene, immaginate, dal corpo del defunto si toglievano, si strappavano un paio di peli della zona inguinale, un paio di capelli e un ritaglietto piccolo piccolo di unghie. Si mettevano queste reliquie in un sacchetto di stoffa, di pelle, e questo sacchetto veniva messo su una barella che veniva portata a spalla da quattro persone del villaggio, quattro persone che dovevano essere in qualche modo completamente estranee alla famiglia del defunto, cioè persone che non avevano alcun tipo di interesse nella eventuale eredità del defunto e neppure amici particolari, insomma, non dovevano avere rapporti stretti e di interesse con il defunto. Ebbene, costoro portavano la barella a spalla nel centro del villaggio, dove il villaggio intero si riuniva. Una persona del villaggio cominciava ad invocare lo spirito del defunto. Ma lo spirito del defunto, non sempre si presentava immediatamente. Allora, addirittura, questo portavoce spesso insultava il defunto. Lo criticava, lo derideva. A quel punto, lo spirito del defunto, offeso, si impadroniva dei portatori della barella, la faceva scuotere violentemente e addirittura, in qualche caso, la faceva, per così dire, correre alla volta del portavoce che l'aveva insultato. Bene, il defunto dunque era presente grazie alle sue reliquie. Lo spirito del defunto. Badate che anche quelle reliquie hanno una importanza metaforica piuttosto evidente. Capelli, e dunque la testa, e dunque volontà, pensiero, e dunque ciò che una persona ha pensato in bene o in male durante la sua vita. I peli pubici, bene, segno evidentissimo di quella che era stata la correttezza o la scorrettezza del comportamento sessuale della persona. Comportamento scorretto? Beh, certo, per esempio, non tanto l'adulterio per l'uomo quanto una pratica incestuosa, ossia un rapporto con una donna del suo stesso gruppo di discendenza. Il ritaglio delle unghie, le mani, l'azione, l'agire. Dunque vedete che anche in queste reliquie si riassumeva, per così dire, quello che erano i punti essenziali, i fatti essenziali, le modalità, meglio, dei fatti che il defunto aveva avuto come proprie. A quel punto, dunque, lo spirito del defunto era presente. E allora il portavoce cominciava a interrogarlo. È vero, sei stato ucciso. Se la barella si piegava in avanti o veniva in avanti anche leggermente, questo stava a indicare risposta positiva. Se rimaneva ferma o arretrava, la risposta era negativa. A questo punto, dunque, veniva indagata quella che era stata la fine di quell'individuo. T'ha ucciso. Ma sei stato ucciso da uno spirito della foresta? Sei stato ucciso da un feticcio? Sei stato ucciso dalla magia nera? E chi è stato? Mostraci chi è stato. Ebbene, alla fine, ecco che la barella poteva addirittura scagliarsi con una certa violenza, o meglio, i portatori che sostenevano la barella, scagliarsi contro una persona del villaggio. A questo punto, tutti erano convinti che la persona che era stata presa di mira dalla barella era il colpevole della morte. Anticamente, quella persona rischiava davvero di essere uccisa dai parenti del defunto. Oggi non è più così. Anche perché si ritiene che in alcuni casi, o in molti casi, per così dire, l'azione negativa dell'individuo, in questo caso del potenziale o del presunto assassino, potesse essere stata involontaria. Per cui, nel momento in cui la persona viene accusata, naturalmente di massima tende a discolparsi, tende a rifiutare l'accusa, a giustificarsi, a dire estare le proprie ragioni, non è vero, è impossibile, ma no. Oh, ma a quel punto tutto il villaggio comincia ad intervenire. In altre parole, è come se avvenisse un esame di coscienza collettivo. Eh sì, forse non l'avrai ucciso tu, però mi ricordo che quella volta gli hai detto così e colà. E un altro interviene. Sì, va bene, l'avrà anche detto, però lui, il morto, non era sempre una persona. Un esame di coscienza collettivo. Questo esame di coscienza collettivo che metteva a nudo tutta una serie di situazioni e di rapporti sociali poteva durare anche per parecchio tempo e alla fine si concludeva con un rito di pacificazione che, per così dire, rimetteva a posto le cose nella vita del villaggio. Giudicherete forse questa una, per così dire, una pratica irrazionale? No, non lo è affatto. E vi dico rapidamente perché. Tenete conto che un missionario gesuita francese che lavorava in Congo, poi dal Congo passò alla Costa d'Avorio, beh, quando era in Congo, fece conoscenza di un, virgolette, di un cacciatore di stregoni. Beh, costui chi era? Era la persona la quale aveva la capacità di individuare lo stregone, il malvagio stregone, all'interno di un gruppo sociale. Questo era, virgolette, il suo dono, ma contemporaneamente anche il suo mestiere. Ebbene, che cosa faceva costui? Quando in una famiglia estesa, quindi calcolate che in una famiglia estesa potevano esserci 30-40 persone, c'erano delle tensioni, degli sguardi malevoli, dei comportamenti sgradevoli e così via, e gli veniva chiamato. Egli operava in questo modo. Faceva tutta una serie di riunioni rituali, nelle quali riunioni egli faceva emergere gradualmente le tensioni, le simpatie e antipatie, insomma i legami in bene o in male che esistevano all'interno delle persone. Alla fine egli individuava il o la responsabile. E anche in questo caso, con un opportuno rito sacrificale, ebbene, egli rimetteva, per così dire, le cose a posto. In altre parole, cioè, quelle riunioni erano catartiche, ossia, per così dire, consentivano a tutti i partecipanti di buttare via da sé il peso di tutto quello che era stato un vissuto che, come in tutti i gruppi umani, poteva aver provocato tensioni, antipatie o fastidi. Ma proprio questo suo rimettere le cose a posto, faceva sì che quel gruppo parentale potesse riprendere a funzionare. Ebbene, questo missionario francese, un gesuita, ripeto, capì benissimo l'importanza di questa pratica e difatti si fece allievo di questo stregone, senza per questo gettare la tonaca. Per cui lui pure, non con gli stessi strumenti, non con un sacrificio finale, bensì con una preghiera finale, ottenne gli stessi risultati. Dunque anche l'interrogatorio del cadavere aveva questa funzione, aveva cioè la funzione di rimettere in equilibrio la vita del villaggio e soprattutto i rapporti sociali del villaggio stesso. Capite allora adesso perché la parola o l'espressione per caso non poteva essere resa, ma proprio perché, per l'appunto, la visione della causalità è una visione radicalmente diversa da quella che è la nostra. Io vorrei adesso farvi riflettere un momento su quello che è in generale la lingua. Vedete, siamo portati a credere che la lingua sia, e di fatto è, una cosa meravigliosa, che sia la caratteristica principale del nostro essere umani. Vero, vero. Ma vedete, prima di andare a cercare cose molto elevate, guardiamo alle banalità. La lingua, vedete, è una tecnica. Ed è una tecnica che obbedisce sempre a quelli che sono i bisogni dei parlanti. Provate a pensare, se obbedisce ai bisogni, questo vuol dire che inevitabilmente, se cambiano i bisogni, inevitabilmente cambia la lingua. Cambia nel senso, cioè, può arricchirsi oppure può impoverirsi. Voi direte, ma non è possibile. Se ho meno bisogni, che so, la mia lingua diventa poverella. Ebbene, sì, è così. E vi do subito un esempio volante. Vedete, nelle zone interne del Madagascar, nelle società tradizionali, c'era una sorta di, per così dire, pratica, una pratica, diciamo, di ordine politico. In altre parole, le persone che volevano acquistare all'interno del villaggio o della zona rilevanza, importanza sociale, credibilità sociale, partecipavano molto spesso a delle, virgolette, assemblee o nelle quali essi si esprimevano in una lingua particolare. Certo, era la lingua del posto, però con uno stile particolare, una lingua ricca e raffinata. Ebbene, ho avuto la fortuna di avere una cara allieva malgascia che veniva proprio da quelle zone e lei mi raccontò che sapeva di queste cose, sapeva perché suo nonno le aveva vissute, suo papà in parte le aveva vissute, ma ormai non si praticavano più. E lei mi diceva che una volta aveva sentito un vecchio parlare con quello stile, questo stile politico delle assemblee, e che, per dir la verità, non aveva ben capito tutto quello che lui aveva detto. Ora qui non si trattava di non sapere determinate cose o di non conoscere determinate parole. Era lo stile che era radicalmente diverso. Passato con il colonialismo, l'abitudine, passata la pratica di queste assemblee, quella lingua si è impoverita, quella lingua, per così dire, è praticamente scomparsa. Dunque, la lingua è una tecnica che può migliorare così come può regredire. Tecnica, dunque. E noi dobbiamo per forza sempre trattarla come tale. Vediamo qualche sua caratteristica. La lingua è uno strumento, tecnica strumento per quella che è l'interazione sociale. Ed ecco subito che si presenta a noi un tema sul quale forse dovremmo intervenire più in là, ossia l'identità. Vedete, oggi la maggior parte delle persone in Europa è portata a credere che lingua e identità siano praticamente coincidenti, cioè a dire, che so, i comportamenti culturali italiani coincidono con la lingua italiana e quindi con quella che è l'identità italiana. Le cose non stanno esattamente così. O quantomeno, in Europa tendono a stare in questo modo, grosso modo, dagli inizi dell'Ottocento, quando alla fin fine, in virtù del romanticismo, si crea quello che possiamo definire veramente un mito, cioè il mito dello Stato-Nazione. Ma se tu vai in giro per il mondo, t'accorgerai con estrema facilità che le cose non stanno in questi termini. La tua identità può essere data dalla lingua, ma non certamente solo dalla lingua. E sapete perché? Perché in situazioni naturali l'essere umano è normalmente bi o plurilingue, non è monolingue. E anche la sua identità dipende dal contesto nel quale l'individuo viene a collocarsi, viene a trovarsi. Permettetemi un esempio del mondo antico. Quando i greci, dopo la morte d'Alessandro, ovviamente, fondarono la dinastia tolemaica in Egitto, beh, i greci erano, per così dire, la piccola parte della società in posizione comunque dominante. Il greco era la lingua di prestigio, la cultura greca era la cultura sociale di prestigio, la formazione culturale che consentiva l'ascesa sociale era il greco. Sapete cosa capitò in Egitto in quell'epoca? Che molti egiziani, molti che vivevano o nelle città o nei villaggi dell'Egitto, mandarono i propri figli, per così dire, nella, chiamiamola così per semplicità, scuola greca. Dunque, questi ragazzi crebbero, per così dire, avendo due identità contemporaneamente, un'identità greca e un'identità egiziana. Mi domandate come facciamo a saperlo? Semplice. Perché? Perché avevano due nomi. Un nome era greco, l'altro era egiziano. E li usavano in maniera differenziata. Quando cioè si trovavano in un ambiente di prevalentemente egiziano, ebbene, usavano il proprio nome egiziano. Quando invece erano all'interno del mondo, di un mondo di rapporti greci, ebbene, si dichiaravano greci. Abbiamo delle figure, per così dire, esemplari. Pensate, Cairemone. Cairemone, primo secolo dopo Cristo, è stato celebre per due ragioni. Primo, perché era un filosofo stoico. Cairemon poi è un nome greco purissimo, ma non solo per questo, ma perché era stato addirittura il pedagogo, il maestro privato di Nerone. Già, ma lui era contemporaneamente un sacerdote egiziano di grado elevato che scrisse un trattato sui geroglifici che purtroppo non ci è giunto, ma dalle citazioni che ne fanno altri autori più tardi, beh, i geroglifici li conosceva bene e la lingua egiziana evidentemente la conosceva molto bene. D'altra parte, un sacerdote egiziano non poteva essere analfabeta, doveva forzatamente conoscere le scritture egiziane. Dunque, capite che assimilare lingua a identità è un errore, o quantomeno è un'imprudenza. Lingua come tecnica, dunque. Ma noi siamo portati a credere, e voi avete seguito un corso di linguistica durante il triennio, siamo portati a definire la lingua come una convenzione sociale, e certo, perché non fosse così non potremmo comunicare, ma tutto sommato una convenzione arbitraria, come a dire non c'è un motivo intrinseco perché il cane si chiami cane, altrimenti noi non capiremmo perché gli inglesi lo chiamano dog, e che so, i francesi chien, e i baulé lo chiamano aloi. E beh, arbitraria. Già. Arbitraria vuol dire che dunque non c'è questo rapporto di essenza tra nome e designazione, ma questo vuol dire anche un'altra cosa. Vuol dire che, per esempio, in quella che è la copertura linguistica di quella che è la realtà nella quale viviamo, beh, appunto perché la lingua è arbitraria, non dobbiamo attenderci una sovrapponibilità di copertura tra lingue diverse. Esempio? Beh, facili, facili. Nell'inglese wood non vuol dire soltanto legno, ma vuol dire anche bosco. No? Ma in italiano tu non vai a fare una passeggiata nel legno. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire una cosa, che la lingua non è una nomenclatura, cioè non è un insieme di etichette messe sulle cose che ci circondano, che vediamo o che immaginiamo esistere, per cui passare da una lingua all'altra basta cambiare l'etichetta e ci si arriva. No, non è così. Non è così. In questo senso è arbitraria. Cioè la lingua copre sì la realtà, ma la ricopre a seconda della propria stessa tradizione in modo diversificato rispetto a quelle che sono altre tradizioni. Allora, automaticamente viene da domandarci, ma se le cose stanno così, allora che cos'è il significato di una parola? Permettetemi anche qui di essere molto rapido, perché vedrete che avremo modo di scontrarci con questo problema più volte nel corso delle nostre lezioni. Vedete, noi pensiamo, se uno ci chiedesse qual è il significato della parola tal dei tali, noi avremmo automaticamente la reazione di tipo definitorio. Definitorio nel senso cioè di vocabolaristico. Ma il significato può essere racchiuso da una definizione, per quanto elaborata e complessa essa sia. Davvero è possibile? Ma vogliamo farci una domanda provocatoria? Eccola. Nel significato della parola gatto, ragionando in termini vocabolaristici definitori, c'è il fatto che corre dietro ai topi e che fa le fusa? Beh, no, evidentemente, in qualsivoglia dizionario voi non troverete mai una cosa di questo genere, così come non troverete che il gatto in genere litiga con i cani. Ma che cosa vuol dire? Allora, non accettare una visione definitoria del significato. Significa semplicemente rendersi conto che il significato ha natura enciclopedica. Ossia che il significato di una parola è dato da tutto quello che io so su quel referente. Quindi il significato della parola gatto è tutto quello che io so sul gatto. Ma guarda, ma allora facciamo un piccolo passetto in più. Se le cose stanno così, e vi assicuro che molto probabilmente stanno così, allora il segno linguistico, la sequenza fonica gatto, è semplicemente quello strumento che tiene assieme questi saperi. Ma bada, li tiene assieme, per così dire, in un modo, per così dire, sempre legato al contesto. Legato al contesto. Cioè non è che tutti i saperi sono compresenti. No, vengono elicitati dal contesto. Paola e Maria sono come cane e gatto. Perché capisco? Capisco perché? Perché i segni linguistici in questo caso rimandano a un mio sapere soggiacente che quell'espressione e quel contesto mi fanno, per così dire, riprendere, li fanno riemergere dalla mia competenza. Dunque il significato come insieme di saperi. Ma allora vedete una cosa. Vedete che, abbiamo già detto, parlare un'altra lingua non è semplicemente cambiare le etichette che stanno sulle cose. Ma il problema a questo punto, parlare un'altra lingua è cambiare un certo numero di saperi che si hanno sulle cose. In altre parole, parlare un'altra lingua vuol dire prioritariamente assumere non soltanto quella tecnica, quello strumento che è la lingua, ma significa anche assumere, per così dire, un universo di aspettative e di conoscenze che in quella lingua hanno valore e si sono sedimentate. Passiamo ancora rapidamente ad un altro tema. Se quello che ci siamo appena detti è vero, allora vedete che è importantissimo il ruolo dell'osservatore e la natura dell'osservato. Mi spiego. Quando noi indichiamo qualche cosa, quando noi conosciamo qualche cosa, quando noi parliamo alla fin fine, istituiamo un rapporto tra me, che sono l'osservatore, e un oggetto. Usiamo questa parola anche in maniera ampia, metaforica, e l'oggetto. Ma questo rapporto, vedete, non è un rapporto di chi sta alla finestra e osserva da lontano. L'osservatore, cioè, non è estraneo, ma è parte del sistema. In altre parole, cioè, osservatore e osservato sono parte dello stesso sistema. Il che vuol dire, se mi permettete, che l'osservatore modifica, lasciatemi usare questa parola, modifica l'osservato a seconda del suo luogo di visione, a seconda della sua prospettiva, e a sua volta l'osservato influisce, determina il modo in cui l'osservatore si colloca. Queste sono, per così dire, pratiche metodologiche ormai ben conosciute in quella che è la fisica quantistica contemporanea, ma vale anche per la lingua, assolutamente. Voi direte, ma come? Ma se io osservatore, osservando, modifico l'osservato, allora l'osservato non è più lui. No, non è vero che non è più lui. È sempre lui. Ma è un lui che dipende a questo punto da te. Un altro osservatore o una diversa prospettiva lo farebbe percepire come diverso. Non mi credete? Eppure la cosa è banalissima. Giorgio dice a Paolo che ha visto una ragazza bellissima. Giorgio è l'osservatore, questa ragazza è l'osservato. Mario la vede e la giudica, beh, francamente, graziosa, ma tutto sommato assolutamente nella norma. La ragazza è rimasta la stessa. Qui non è solo una questione di giudizio, assolutamente no. Semplicemente quella prospettiva dell'uno e dell'altro hanno in qualche modo contribuito a modificare quella che è la realtà per come essa è percepita di quella ragazza. Potreste ancora non credermi. Vi faccio un ulteriore esempio tratto dalle mie vicende in Costa d'Avorio. Vedi, che cosa significa, in un certo senso, che percezione hai tu, poniamo, di un albero? Beh, lo considererai, che so, fronzuto, lo considererai esteticamente piacevole, potrai considerarlo un riparo contro il sole, che so, eventualmente un riparo contro la pioggia, il calore e così via. Ma vabbè, d'accordo, anche luogo dove si gli uccelli e così via, sì. Ma per uno dei miei amici le cose si sarebbero poste in maniera abbastanza diversa. Ebbene, per lui guardare ad un albero implica anche ad un'altra cosa. L'albero, cioè, può essere inabitabile. In altre parole, può essere abitato da una presenza. Da una presenza. Permettetemi di usare una parola quasi da fiaba, da un genio, il quale sente, vede, è capace d'agire. Vede te, è capace di agire nei tuoi confronti e tu altrettanto sei capace di agire nei suoi confronti. Ma voi mi direte, ma sì, ma queste sono superstizioni, figurati. Ma no, non sono superstizioni, sono comportamenti religiosi e dunque comportamenti culturali. Ma ve ne dico un'altra. Se io avessi davanti a me una tra di voi e una ragazza del mio villaggio e chiedessi, ma l'albero è vivo? La risposta vostra sarebbe, certo che è vivo. Non vedi? Cresce, mette fiori e produce frutti, altro che se è vivo. I miei amici direbbero, no, non è vivo. Ma come? Non vedi che cresce e che dà frutti, dà foglie e così via? Sì, certo, e con ciò? In altre parole c'è soggiacente una visione, un'idea di quello che può essere la vita, che in questo caso è ovviamente radicalmente diversa. Quindi ciò che lui o lei vede, altro che se modifica l'oggetto, l'oggetto non rimane più lo stesso. Non è che possiamo dire la rosa è una rosa è una rosa, ma per l'amor di Dio, ma per l'amor di Dio, dipende da chi osserva e dalla prospettiva nella quale si colloca. Ma adesso un altro elemento, anch'esso in estrema sintesi. Come io posso conoscere il mondo tramite la lingua? Non sarà forse semplicemente che è appunto perché ci metto delle etichette? Sedia, porta, sole, nuvolo, albero e così via. In parte certamente è anche così, ma non solo. La cosa più importante è quella che è la nostra capacità umana, tutta umana, ma forse non solo umana, di classificare. Cioè, noi siamo attrezzati dal punto di vista neuropsicologico a creare delle categorie. E proprio perché creiamo delle categorie, siamo in grado di acquistare una conoscenza di carattere generale. Vi do un esempio che spero vi chiarisca subito tutto. Che cos'è il Limpopo? Parola che mi invento. Ovviamente molti o tutti direbbero, boh, non lo so. Ma se poi io vi dico, è un fiume, tu non hai bisogno di altro, non hai bisogno di vedere davvero il Limpopo. No, la parola fiume, che è un taxon, cioè l'elemento di una classe, ti fa già conoscere una serie di cose, che so, se un fiume avrà dell'acqua, se l'acqua è corrente, probabilmente ci saranno dei pesci o degli altri animali nell'acqua, il fiume avrà delle rive, avrà una o più sorgenti, avrà una foce e così via. Tutte cose che tu sai, perché? Perché semplicemente hai una visione classificatoria. Ma vedi, appunto per questo, questa capacità, questa enorme, stupenda capacità di classificare degli esseri umani, non è qualche cosa che esiste in astratto, in astratto è la capacità, ma che si traduce sempre in concreto nelle lingue in maniera diversa. E da che cosa viene data la diversità? Beh, viene data da tante cose, per esempio dagli interessi che il gruppo ha. Può essere data dall'ambiente, può essere data quindi da, in generale dall'ecologia e così via. Cioè, queste classificazioni, che sono importantissime per conoscere e quindi per poter usare il mondo, nelle lingue possono essere diverse, ossia obbedire a principi diversi. Pensate. Il caso tipico, o meglio, forse il caso più comune, è il caso dei nomi degli animali. Bene, in molte lingue non esiste la parola animale, che è, capisci, per così dire, il capostipite della classificazione. Provate a pensare adesso la classificazione. Animale. Sotto avrai delle categorie generali, che so, mammiferi, rettili, uccelli. Sotto ancora delle forme di vita specifiche, tra i mammiferi, che so, avrai il cane. E poi sotto ancora delle varietà del tipo, che so, mastino, o addirittura delle sottovarietà, mastino napoletano. E vedi che tu puoi salire lungo la scala. Mastino napoletano, salgo a mastino, salgo a cane, salgo a mammifero, salgo ad animale. Già, ma nelle lingue le cose non vanno sempre così. Ci possono essere categorie coperte, ossia categorie di esseri, animali, che tutti conoscono, ma che non hanno nome. Un esempio? Ancora una volta i miei amici in Africa. Per loro non c'è una parola generale per dire pesce. Eppure, amici, credetemi, mangiano i pesci affumicati quasi ogni giorno. Perché? Perché hanno in realtà due parole. Due parole che indicano in generale il pesce con le squame ruvide e il pesce con le squame lisce. Ma la parola, una parola per dire pesce, ebbene, non c'è. Ora, tutto questo vi fa vedere e vi fa capire che ovviamente questa conoscenza del mondo, una conoscenza che passa certamente attraverso l'interazione, che passa attraverso il movimento, lo spostamento e che in qualche modo si fissa nella lingua, beh, non è qualche cosa che tu puoi attenderti essere uniforme nel mondo. No, non lo è. Ecco allora perché l'etnolinguistica è importante. Perché ci fa misurare le distanze che possono esistere tra i vari gruppi umani, ma badate, distanze che però lasciano inalterata quella che è l'enorme dignità, e che è lecita rispetto, ben inteso, da parte nostra, di tutte le culture umane. Insomma, ci sono modi diversi, talvolta diversissimi, di essere umani, tutti meritevoli di rispetto e soprattutto meritevoli di essere studiati e capiti, perché vedete, tanto più io avrò capito loro e tanto più potrò sperare di capire me stesso. Ma c'è anche adesso un'ultima dimensione che mi permetto di farvi presente. Guardate che tutto questo studio, per così dire, di culture altre, lingue altre e così via, finisce anche per avere dei risvolti importanti per quello che è lo studio del linguaggio infantile. Ossia, tutti noi abbiamo visto dei neonati crescere e imparare a parlare. Ebbene, ma come succede una cosa di questo genere? Lo so, e lo sapete forse anche voi, c'è stato chi ha detto, ma no, noi abbiamo l'innata capacità di produrre lingua secondo una grammatica universale. Personalmente io non ci credo a questo. Credo invece che proprio osservando quello che è la crescita cognitiva del bambino e l'uso che il bambino fa della lingua, beh, scopriamo quelle che sono strategie che noi esseri umani abbiamo messo in opera quando eravamo piccolini piccolini, ma che continuiamo, anche qualche volta in maniera inconsapevole, a mettere in pratica a tutt'oggi. Va bene, per oggi è tutto e ci sentiamo la prossima volta.